Se il 600 era stato un secolo di forti carestie ed epidemie, nel 700 la situazione generale migliorò notevolmente. Nascevano più bambini, si viveva più a lungo e meglio. Alla base di questi miglioramenti vi furono in primo luogo i progressi dell'agricoltura, che divenne quasi ovunque la più produttiva, consentendo di sfamare un numero maggiore di persone. Contribuì a questo processo la definitiva affermazione in Europa delle nuove culture di piante importate dall'America, cioè la zucca, il pomodoro, poi soprattutto il mais o gran turco e la patata. Il mais o gran turco proveniva dal Perù e si era parzialmente diffuso già nel 500, tuttavia solo nel 700 cominciò a essere coltivato su larga scala. I campi seminati a mais davano una resa fino a 3 volte superiore a quelli seminati a frumento, anche se il prodotto era molto meno nutriente del grano. La patata richiedeva cure ancora minori del mais, non pativa il freddo, cresceva ovunque, anche in montagna e nei terreni poveri. I governi cercarono di favorirne in ogni modo la coltivazione, intuivano che avrebbe potuto sconfiggere la fame delle campagne. All'inizio però i contadini mostravano una netta diffidenza verso quegli strani tuberi. Quando finalmente, con l'andare del tempo, la coltivazione della patata si affermò, essa divenne, insieme alla polenta di mais, il pane dei poveri, che preservò da nuove carestie milioni di contadini in tutta Europa. Accanto alle piante provenienti dall'America, l'agricoltura settecentesca presenta un altro elemento di novità, la nascita di moderne aziende agricole, più grandi e meglio organizzate rispetto al passato. Tutto cominciò dalle recinzioni, che avevano fatto la loro comparsa già sul finire del Seicento in diversi paesi, Inghilterra, poi Olanda, Francia, Italia settentrionale. Alcuni grandi proprietari terrieri presero l'iniziativa di circondare con reti e steccati i propri terreni, che fino ad allora erano rimasti campi aperti. Di per sé le recinzioni costituivano atti di forza, di prepotenza, anche perché accanto ai campi aperti e spesso mescolati ad essi vi erano i terreni comuni o aree demaniali. Recintando i campi, i nuovi proprietari se ne impadronivano senza fare differenza tra l'uno e l'altro tipo di terreno. Le leggi consentirono, anzi spesso incoraggiarono, tali recinzioni. Addirittura in Inghilterra il Parlamento di Londra approvò circa 2000 decreti di recinzione. Le recinzioni danneggiarono soprattutto i contadini senza terre, che avevano la loro fonte principale di sostentamento proprio nelle terre comuni, ma danneggiarono anche i contadini liberi, piccoli proprietari, i cui campi si trovarono all'interno delle nuove recinzioni. Essi non ebbero scelta perché per ottenere la proprietà di un terreno bisognava sostenere forti spese nel costruire gli steccati, nel reclamarlo legalmente. E quindi molti di essi si piegarono ai grandi proprietari e si misero al loro servizio, altri se ne andarono trasferendosi in città. Tra il 700 e l'800 in Inghilterra la popolazione attiva nel lavoro dei campi scende dal 70 al 37%, eppure, malgrado ciò, la produzione agricola quasi raddoppiò perché le recinzioni aprirono la via a un'agricoltura intensiva. Infatti, una volta recintati i terreni e definite le proprietà, i grandi proprietari non lasciarono i campi incolti o poco sfruttati, come invece continuavano a fare i baroni nel mezzogiorno d'Italia, ma li divisero in lotti e li affittarono a contadini chiamati fittavoli. Questi ultimi prendevano in affitto un ampio pezzo di terra, pagando al proprietario un canone annuo. Facevano lavorare i campi dai braccianti, a cui versavano un modesto salario a giornata, rivendevano il prodotto eccedente, investivano parte del guadagno per acquistare nuove sementi, attrezzi agricoli e animali. I proprietari più avveduti, a loro volta, partecipavano alle spese necessarie per migliorare l'irrigazione dei campi, per prosciugare gli acquitrini, per dissodare i terreni incolti, per costruire strade e ponti. Nacque così una più moderna agricoltura, definita capitalistica, in quanto richiedeva abbondante denaro o capitale da destinare all'investimento, sia per recintare o affittare le terre, sia per farle rendere al massimo mediante tecniche avanzate. La tecnica più progredita era il cosiddetto Norfolk, che si diffuse dalla contea di Norfolk in Inghilterra e richiedeva che si abbandonasse l'antico sistema del maggese, si introducesse la rotazione continua dei terreni, che che richiedeva più cura e più lavoro, ma rendeva molto di più. A rotazione certi campi venivano seminati con trifoglio ed erba medica che fornivano il foraggio e arricchivano il terreno di azoto. Su di essi potevano così pascolare mandrie numerose di grandi bovini che davano carne pregiata e concime e che potevano trainare aratri più pesanti. Le recinzioni nascondevano atti di prepotenza tollerati dalle leggi, però la nuova agricoltura migliorò davvero la qualità media della vita. La gente comune poteva disporre di una dieta più ricca. Accanto ai cereali, sulle tavole contadine si incontravano adesso formaggi, ortaggi, talvolta carne. Con il cotone si fabbricavano camicie, lenzuola, biancheria personale. Fu una sconfitta per i parassiti che ancora infestavano moltissime persone. L'igiene migliorò, anche se l'uso del sapone rimaneva troppo scarso. Le case cominciarono a essere costruite in pietre e mattoni, invece che in paglia e argilla. Si potevano così tenere più lontani il freddo, i topi dei granai, ed erano proprio le pulci dei topi a trasmettere il terribile bacillo della peste. Che la popolazione del Settecento fosse più resistente e meglio nutrita ce lo dice un dato di fatto. Dopo il 1720 sparirono per sempre in Europa le grandi epidemie di peste. Per i neonati aumentò la speranza di vita, sebbene la metà di loro non raggiungesse 20 anni. Anche l'età media degli adulti cominciò a salire in modo significativo. Nel 600 una coppia di sposi poteva vivere insieme in media non più di 15 anni, perché o il marito o la moglie moriva presto. Dal 1740 questa media salì a 20-25 anni, quindi gli studi demografici, quelli sull'andamento della popolazione, confermano questo miglioramento generale. Popolazione in crescita, qualità di vita in ascesa, da qui partirono i grandi cambiamenti sociali, politici, culturali del Settecento, mentre già bussavano alla porta le rivoluzioni che avrebbero modificato la vita di tutti.